Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo, sono con tutti voi. Siate sempre pronti, dice il Vangelo, simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze. L'Eucaristia è sempre un incontro, è sempre un attendersi reciproco. Noi attendiamo il Signore attende noi. Chiediamo davvero che questo si realizzi, che siamo qui per incontrare, finalmente, come ogni settimana, il senso profondo del nostro vivere. Domandiamo allora con umiltà perdono per il nostro peccato. Se dovessimo chiedere alla Bibbia che cos'è la fede, che cosa vuol dire credere, molto probabilmente non riceveremmo una definizione, non riceveremmo una risposta fatta di poche parole. Ma probabilmente, come fa la lettera agli Ebrei nel capitolo 11, riceveremo una serie di racconti, storie di uomini e di donne che con la loro vita, nella loro esistenza, hanno mostrato che cosa vuol dire credere. Potremmo dire che la Bibbia non ci dà una definizione teorica di fede, ma ci racconta delle esperienze dove le persone si sono fidate di Dio. Ed è proprio a partire da tre frasi che la seconda lettura ci dice in questa domenica che provo a vedere quali sono i grandi passaggi che sono doni che Dio ci fa, ma capite, necessitano anche il nostro impegno, i tre grandi passaggi che la fede può richiedere alla nostra esistenza. Ce ne sono molti di più, ma visto il caldo, l'orario e poi insomma bisogna partire per i campi, non vorrei approfittare eccessivamente della vostra disponibilità. Dice la lettera agli Ebrei parlando di Abramo: egli partì senza sapere dove andava. Questo è un primo grande atteggiamento, secondo me, una prima grande dimensione del credere. Credere è quel dono ed è quell'impegno che ci fa passare dal conoscere al sapere. Dalla conoscenza alla sapienza. Sapete, noi abbiamo l'ossessione del conoscere, anche perché viviamo in un mondo dove per fortuna le notizie sono molto facilmente reperibili, con pazienza se sono delle fake news, però insomma comunque è abbastanza facile arrivare alla conoscenza. E sapete che la conoscenza molto spesso ci serve per programmare. Io devo sapere esattamente che cosa domani farei quest'estate per poter essere in parrocchia quando tu non ci sei, per poter dirti vieni da fare questa esperienza oppure resta a casa tua che è meglio. La ossessione della programmazione. Io ho il mio migliore amico prete, Don Giampaolo Ferri, che programma 2 anni per 2 anni in avanti. E beato lui, insomma, io non so neanche cosa mangerò stasera, però insomma va bene così, è importante programmare, ma è un rischio conoscere in questo modo. Perché? Perché Dio conosce in un altro modo. Dio conosce amando. La conoscenza di Dio è sapienziale, cioè conosce legandosi a una persona e amando questa persona. È l'unico modo con cui Dio conosce la nostra vita. E capite perché Dio non è mai arrabbiato con te, non ha mai vergogna di te, non si spazientisce mai con te, perché ti conosce a partire dal bene che ti vuole, ti conosce a partire dall'amore che ha per te, ti conosce come un sapiente, non come un programmatore. Allora capite, questa è una prima grande sfida. sfida della fede. Perché vedete, questo tipo di conoscenza nell'amore, nella sapienza, necessita fiducia nell'altro. Necessita appunto legarmi all'altra persona, vivere una relazione seria con questa persona. Altrimenti l'altro rimane uno sul quale sostanzialmente esercito il mio diritto di programmazione. A volte questo è importante, a volte è necessario per evitare di cincischiare per l'eternità, ma è rischioso. Programmare la vita di qualcuno, programmare la nostra vita, non necessariamente sempre significa conoscere in modo sapiente questa vita, cioè in modo vero questa vita. Avere fede significa accettare di passare dalla programmazione all'amore, dal programmare te al conoscere nell'amore l'altro. Abramo non sapeva dove andava, non aveva conoscenza, ma sapeva chi gli stava chiedendo di andare. La relazione con Dio gli bastava questo, si fidava di questo. E la sua vita è cambiata parecchio. Seconda dimensione, secondo aspetto, secondo passaggio. Dice sempre la lettera agli ebrei parlando di Abramo. Per fede Abramo soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera. Egli aspettava la città dalle salde fondamenta, il cui architetto è Dio stesso. Ecco, credo che la fede sia un secondo grande passaggio, il passaggio dal sistemarsi all'abitare. Anche questo, sapete, è una delle grandi preoccupazioni soprattutto dei genitori, quello di vedere i figli sistemati, i figli a posto. Vi ho raccontato che una volta mi è capitato di andare a fare un incontro a Pegoniaga, ho incontrato una signora, eravamo a cena insieme, di solito nella bassa mantovana le cose più serie si fanno a tavola, ma devo dire che San Giorgio è sulla buona strada, ecco, per questa cosa. Questa signora mi dice: sa Tommaso, io ho 9 figli, il più grande ha 16 anni, il più piccolo ha 3 mesi. 9 figli, tutti maschi. E gli ho detto: signora, complimenti, innanzitutto perché ha avuto il coraggio di fare 9 maschi. Sapete, il maschio ha come caratteristica fondamentale quello della confusione. Ecco, non mi riferisco ovviamente ai maschi qui presenti, soprattutto magari quelli che sono in curva, ecco, in questo momento, che sono tranquillissimi e silenziosissimi, come sempre quando sono a messa, e fa: sa, ho l'ansia di sistemarli. E ho detto: signora, ci credo, se posso fare un consiglio, per il momento non ne faccia altri, perché più ne fa, più l'ansia di sistemarli ovviamente cresce, perché questo è inevitabile. È comprensibile che un genitore abbia la preoccupazione di sistemare i propri ragazzi, le proprie ragazze. Ed è anche in parte comprensibile che ognuno di noi ad una certa età abbia il desiderio di sistemarsi. Di sistemarsi dal punto di vista economico, cioè lavorativo, di sistemarsi dal punto di vista affettivo, una relazione stabile, di sistemarsi nel programmare, guarda caso, il proprio futuro. Ma vedete, la fede ci indica qualcosa di diverso dal sistemarci, perché il sistemarci dipende sempre da noi. Siamo noi che ci sistemiamo, siamo noi che decidiamo. La fede ci chiede di abitare. Che cosa vuol dire abitare? Vuol dire stare sulla promessa di Dio. L'architetto della casa, dice la lettera agli ebrei, non siamo noi, è il Signore. E il Signore che architetto è? Cioè su che cosa costruisce la casa? su che cosa costruisce la nostra casa, sulla promessa di vita che ci dà. Su cosa il Signore ha costruito la casa d'Abramo? Io farò di te, che hai 75 anni, che sei senza figli, che sei vecchio, che hai una moglie anziana, io farò di te una moltitudine, un popolo che non finisce più. Promessa di vita. A volte ho l'impressione, magari mi sbaglio, che il nostro desiderio di sistemarci abbia poco a che fare con il nostro desiderio di vivere davvero, di vivere profondamente quello che siamo. A volte ho l'impressione che sistemarsi sia sinonimo di omologarsi. Facciamo quello che fanno tutti. E tu diventi l'ennesimo ingranaggio, l'ennesimo pezzettino di una catena. Dio quando costruisce la tua casa, quando ti fa abitare la casa dove tu sei, promette vita senza fine a te. Certo, bisogna fidarsi, bisogna crederci che chi costruisce la casa vuole la nostra gioia. E l'ultima cosa, così mi fermo, è un po' il finale di questo brano della lettera agli ebrei, l'episodio di Isacco, il famoso sacrificio di Isacco. Credo che la fede sia passare dal possedere all'offrire. E quindi capite, dal conoscere al sapere, dal sistemarsi all'abitare, dal possedere all'offrire. Qual è il grande problema a un certo punto tra Abramo e Isacco? Il grande problema è che Isacco diventa a un certo punto il possesso di Abramo. Non è Isacco il figlio, ma è una cosa di Abramo. E il Signore allora interverrà, ed interverrà in modo quasi scioccante, aiutando Abramo a non essere colui che vive tutta la vita nel desiderio di possedere. Possedere esperienze, possedere cose, possedere relazioni, possedere soldi. Ma Abramo deve diventare capace di offrire. Quando avrà offerto veramente il figlio, non lo perderà mai più. Perché? Perché lo riconoscerà come figlio, cioè come altro da sé. Non come cosa, non come possesso, non come oggetto da gestire. Credo che questa domenica forse il Signore ci stia chiedendo anche questo. Che cosa devi lasciare veramente nella tua vita? Che cosa devi far in qualche modo offrire sul monte? Perché questa cosa esista davvero ed esista nella sua unicità. Perché tu possa liberarti dall'ansia di volere tutto. Per poter offrire quello che vale la pena essere offerto, cioè te stesso, cioè le persone che ami, cioè la fiducia nel tuo Dio. Il Signore che ci fa passare dal programmare all'amare, dal sistemarci all'abitare la sua vita, dal possedere al donare, aumenti la nostra fede.